It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Allora, in Formula 1 è successo un miracolo che sinceramente, Alfredo, non so se potevamo aspettarci, soprattutto a un certo punto della stagione, perché la Ferrari ha vinto un gran premio. Questo, per chi l'ha seguito, insomma, non è una novità. La cosa che sono riuscito a scoprire poi andando qua e là a googlare, essendo meno esperto di te in materia, è che due giorni dopo la gran vittoria di Sainz a Singapore era la festa di San Gennaro, il che mi suggerisce che la correlazione tra le due cose potrebbe essere abbastanza stretta. Che dici?
Faccia gialla, vede e provvede, ragazzi, vi dovete tutti convertire al culto di San Gennaro, non c'è niente da fare, è l'unico modo.
E quindi è successo che neanche nel 2023 avremo una... un team che vince tutte le gare, e perché la Red Bull finalmente ha perso. E questa è la 20ª puntata di Lauda, il podcast di Formula 1 della famiglia Fenomeno. Come al solito, io sono Federico Principi.
E io sono Alfredo Giacobbe. Oh, Federico, questo miracolo, a parte che ci voleva per ravvivare un po' la cosa, però ha anche dell'inquietante. Oltre alla coincidenza con San Gennaro, c'è anche la coincidenza più volte ripetuta dai quotidiani, dai giornali, dai media sulla stagione del 1988, quando McLaren con Senna e Prost stava facendo filotto di vittorie, e poi è arrivata all'improvviso una vittoria Ferrari, anche in quel caso a rompere l'egemonia, unica vittoria di quella stagione. E il parallelo con questa stagione è stato più volte riportato, ma ci porta poi a fare più considerazioni. Però fermiamoci un attimo. Esattamente cosa è successo a Singapore secondo te? Perché la Ferrari ha vinto?
Ma innanzitutto è successo che la Red Bull è andata male, e questa è la grande sorpresa dell'anno. Qualcuno ha detto, poi le cose sono state smentite fondamentalmente dai fatti, che la direttiva tecnica sulla limitazione direttiva tecnica emanata dalla federazione, ovviamente, sulla limitazione della flessibilità delle ali avesse tarpato appunto le ali, che nel caso di Red Bull ormai è uno slogan che va avanti da decenni, alla Red Bull. Qualcun altro invece, in maniera secondo me molto più accurata, e cito, voglio citare anche, insomma, un bravissimo giornalista che è Alberto Sabatini, una crasi con il tuo nome, su Twitter, che ha detto che in realtà il problema principale di Red Bull a Singapore è stato il fatto che l'asfalto sia inevitabilmente più sconnesso del solito, essendo una pista cittadina, e quindi la Red Bull non abbia sfruttato l'effetto suolo, che è il vero grande segreto di questa vettura. E alla fine poi abbiamo visto che a Suzuka hanno dominato, e si è tutto riportato un pochino ai valori che avevamo visto nella parte centrale della stagione, visto che essendo una pista anche molto molto simile a Silverstone, sono tornate su le due squadre che avevano fatto meglio a Silverstone, cioè la Red Bull e la McLaren.
Sì, c'è stata un po' di dietrologia sulla questione della direttiva tecnica 18 che andava a irrigidire i controlli sulle parti flessibili, le parti aerodinamiche flessibili, che non dovrebbero essere tanto flessibili, diciamo, non possono essere perfettamente rigide per questioni di sicurezza, non possono essere anche del tutto flessibili, perché un'ala flessibile significa che c'è la presenza di un'ala mobile e le appendici aerodinamiche non possono essere mobili per regolamento. Quindi ci doveva essere un giro di vite, controlli a sorpresa da parte della federazione. Questa cosa si era già detta in stagione, non so se ti ricordi, qui e lì, per giustificare il calo di prestazioni di Aston Martin, quando invece il calo di prestazioni di Aston Martin era dovuto ad altri motivi, al fatto che il loro pacchetto di aggiornamenti non aveva portato guadagni in termini di tempo sul giro, mentre tutti gli altri man mano recuperavano terreno, e quindi Aston Martin, che è rimasta ferma poi in griglia, ha cominciato a scendere. E adesso con Red Bull lo stesso tema che si applicava con Aston Martin è stato riportato. Concordo sull'analisi riguardante la sconnessione dell'asfalto, anche se deve essere davvero un asfalto molto particolare quello di Singapore, perché comunque su altri circuiti cittadini la Red Bull ha fatto bene anche con Perez, quindi mi sembra strano che adesso all'improvviso proprio a Singapore sia successo questo. Però in effetti già dal venerdì si vedeva quanto Verstappen fosse in difficoltà e si lamentasse del fatto che la macchina fosse inguidabile, soprattutto in frenata, con questo assetto rake che di solito è abbastanza pronunciato nella Red Bull per tradizione, quindi la macchina molto puntata in avanti, che in realtà hanno dovuto equilibrare diversamente, perché in frenata c'era questa instabilità, la macchina non poteva essere tenuta bassa come al solito, e quindi Singapore è andata così per Red Bull. Per Ferrari, Fede, c'è da dire che era una pista che si sposava alla perfezione con le caratteristiche di questa macchina, che per quanto fallace possa essere questo progetto, come ormai è stato detto da tutti, Ferrari compresa, comunque i suoi punti di forza ce li ha, perché la Ferrari ha un gran motore, ha una buona efficienza aerodinamica in rettilineo, soprattutto ha una buona guidabilità nella percorrenza delle curve lente e ha una fantastica trazione. Questo circuito, che era fatto di lunghissimi rettilini spezzati qui e lì da curve lentissime, era proprio il circuito ideale. Tu a inizio stagione avevi detto che una vittoria Ferrari sarebbe stata più probabile a Monza, ti sei sbagliato di poco, perché è arrivata la settimana successiva su un circuito che grosso modo per caratteristiche tecniche somiglia al circuito Brianzolo. Come la pensi?
Ah, sì, allora in Canada è arrivato il primo vero step in avanti della Ferrari, e lì avevamo recuperato le puntate precedenti per riascoltare quello che avevamo detto, che poi forse si è avverato in maniera più o meno letterale, cioè che effettivamente, quando avevamo visto che in Canada la Ferrari, tutti quanti della Ferrari dicevano che si sentivano soddisfatti, che avevano fatto uno step in avanti, noi avevamo detto però il Canada è una pista particolare, a basso carico, e bisognerà valutare dalle prossime, perché poi Silverstone e Budapest saranno piste molto diverse rispetto al Canada, mentre l'Austria magari sarà un pochino più simile. Difatti, di quelle tre, l'Austria è stata la pista che si è più sposata, che si è meglio sposata con la Ferrari, che poi è andata in difficoltà invece a Zandvoort, è tornata forte a Monza, e a Singapore devo dire che sì, è venuta fuori più che altro la trazione della macchina, perché anche lo stesso Leclerc in questi ultimi giorni ci ha tenuto a ribadire quanto la macchina sia abbastanza sottosterzante, e lo spieghiamo per l'ennesima volta. Questo vuol dire che hai meno direzionalità sull'anteriore, però la macchina fa meno pendolo sul posteriore. È ovvio che se metti il bilanciamento più avanti della vettura gira meglio e in maniera più reattiva, però si alleggerisce contemporaneamente un po' il posteriore, proprio perché appunto la macchina è puntata davanti. Avere una macchina leggermente più sottosterzante e ti permette però di avere tendenzialmente un posteriore più facile da far in cui far scatenare i cavalli fin da subito in uscita curva. Non è un caso che una Ferrari con un posteriore solido, guidata da un pilota che voleva un posteriore solido e non invece un anteriore preciso come Leclerc, stravinse a Singapore sempre nel 2015 con Vettel, che tra l'altro proprio di Singapore è stato in questi ultimi anni forse il miglior interprete della pista. E quindi evidentemente anche questi piccoli dati che accumuliamo nel corso degli anni poi riemergono quando si torna su una pista come questa, che è particolarmente diversa dalle altre. Difatti mi ha ricordato proprio il 2015, quando la Mercedes dominò praticamente dappertutto, escluso proprio a Singapore, dove si ritrovò in terza fila addirittura sullo schieramento, e dove Vettel dominò sia le qualifiche che la gara.
Sì, la specificità di Singapore è chiara, anche se la guardiamo in negativo. A Zandvoort e a Suzuka Ferrari è andata di nuovo in difficoltà, sono risaliti i valori di altre scuderie, perché ormai i valori in pista sono più o meno questi, e a seconda delle piste vediamo alcune scuderie dietro Red Bull soprattutto salire un po' di più e altri invece allontanarsi dalle prime posizioni. E circuiti come Zandvoort e come Suzuka, che sono che hanno parti molto tortuose, ad esempio il primo segmento di pista di Suzuka, con curve destra-sinistra velocissime, in cui ci deve essere trasferimento di peso da un lato all'altro in maniera molto rapida, e in cui il fondo deve riuscire, tutta la meccanica e l'aerodinamica deve lavorare insieme per riuscire a tenere il fondo ben attaccato a terra, ma soprattutto alla stessa distanza quando c'è questo trasferimento di peso da un lato e dall'altro. Quindi il fondo non deve variare le altezze da un lato all'altro, dal davanti al dietro, a seconda dell'accelerazione, della frenata. Questo è il grandissimo punto di forza di Red Bull, sta diventando un punto di forza di McLaren, è ancora un punto debole per Ferrari. Su piste del genere Ferrari ha subito l'egemonia di Red Bull e si è fatta superare da McLaren praticamente su tutto l'anno, e non c'è possibilità secondo me di recuperare in questo finale, perché le modifiche sono così impattanti sul progetto che è il caso di aspettare il prossimo anno e di non investire su questo progetto di macchina, anche perché poi ci sono le solite ormai questioni di budget cap che comunque impediscono di ridisegnare una parte del progetto, ricostruire una parte del progetto. Ritornando al parallelo con l'88, lì ci fu un'unica vittoria Ferrari e tutte le altre vittorie furono ad appannaggio della McLaren, prima e dopo la vittoria Ferrari di Monza. Era un campionato molto più corto di questo, però fu un'impresa altrettanto storica quella lì. Se dovessi rifare il gioco che abbiamo fatto all'epoca parlando del Canada, secondo te da qui alla fine del campionato, nelle prossime sei gare credo che manchino, qual è il circuito su cui Red Bull può soffrire un po' di più e una scuderia alle spalle, che sia Ferrari o qualcun altro, può avvicinarsi?
Questa è una bella domanda, perché in realtà ci sarà un altro cittadino che è Las Vegas, che però è molto veloce sia con tratti rettilinei che con curvoni veloci, però ci sono anche delle parti molto lente. Non saprei dire, io credo che a Las Vegas vedremo una Ferrari forte, ma non saprei dire se effettivamente sarà più forte della Red Bull, perché non credo che a Las Vegas la Red Bull avrà le stesse difficoltà di Singapore. Degli altri che sono rimasti, Abu Dhabi dopo le modifiche di due anni fa è diventata una pista molto più veloce, però anche con curve veloci. Il Messico è particolarmente diverso anche per la questione dell'altitudine, dove serve più carico aerodinamico proprio perché c'è meno aria. Forse il Messico è quello che può diciamo, mescolare un po' di più le carte in tavola, proprio perché l'equilibrio aerodinamico da trovare è un po' diverso, proprio in virtù della questione dell'altitudine. Però io sinceramente do ancora favorita alla Red Bull in tutte le piste che restano, su tutte la prossima, che è quella del Qatar, dove ci sono tantissimi tratti di veloci, di curve veloci simili appunto a Suzuka, anche se non è proprio simile a Suzuka al 100% come pista, però il modo di guidare quei curvoni ricorda molto le curve in sequenza rapide, e quindi ripeto, forse se devo prendere una pista, sicuramente la Ferrari andrà forte a Las Vegas, però se devo scommettere su una sconfitta della Red Bull, forse provo col Messico, anche se loro sono sempre andati forti in Messico, va detto. Però non so, potrebbero esserci magari delle sorprese per il setup, non so.
Guarda, della rosa delle gare che mancano, io sinceramente escluderei Qatar, Texas e Abu Dhabi, che mi sembrano piste con caratteristiche favorevoli alla Red Bull in maniera abbastanza smaccata. Resterebbero Messico, Brasile e, come dicevi tu, Las Vegas. E se proprio devo fare un pronostico, io penserei che in Messico, che è un feudo Red Bull, potrebbe avvicinarsi McLaren in Messico, sfavorita forse dal fatto che McLaren non ha una grandissima velocità in rettilineo, è sempre una macchina che gira più carica delle altre, però nella parte guidata si sta molto avvicinando a Red Bull, e in alcuni tratti si è fatta addirittura preferire, cioè ci sono stati degli intertempi qui e lì sia di Norris che di Piastri che sono stati superiori a quelli di Verstappen addirittura. Quindi proverei a dire, se proprio dovessi scommettere su una di queste piste, McLaren più vicino a Red Bull in Messico, e Ferrari anch'io pensavo a Las Vegas. Interlagos potrebbe essere una pista in cui la Ferrari può fare bene, ma non così bene. Se dovessi puntare ad una vittoria Ferrari, io penso che a Las Vegas possa fare bene. E Federico, dicevo anche che i valori in campo sono più o meno questi. Tu in queste sei gare che ci sono da qui alla fine, immagino che non ti aspetti che nessuna scuderia porti niente di nuovo in pista.
Sinceramente non credo, perché siamo arrivati a un punto della stagione dove immagino che tante scuderie abbiano già speso parecchio per fare i salti di qualità in estate. Chiaramente la scuderia che ha fatto il salto più importante è stata la McLaren, che è stato la vera sorpresa dell'anno, e per questo motivo io immagino appunto che non cambino molto i valori, anche perché la Aston Martin, che ha mezza macchina Mercedes praticamente, non più di tanto come margine di sviluppo non ce l'ha, e quindi è rimasta un pochino ferma dopo un inizio di altissimo livello. Avevamo pronosticato inizio stagione che Alonso avrebbe vinto un gran premio. A questo punto mi sento di dire che il pronostico, ahimè, non verrà rispettato. Per
cui, a nostra discolpa, Federico, diciamo anche che avevamo detto vincerà un gran premio presto o altrimenti non lo vincerà più.
Vero. E ripeto sempre che se avesse montato le intermedie subito a Monte Carlo forse l'avrebbe vinta quella gara, ma lo ha fatto con un giro di ritardo. E per cui no, io sinceramente mi aspetto che per questo finale di stagione i valori non cambino. Per il prossimo anno mi aspetto che qualcosa possa cambiare, anche perché la Ferrari avrà finalmente la cosiddetta prima macchina Vasseur della sua storia. E quindi staremo a vedere, insomma, dopo aver cambiato molto il gruppo di lavoro in questo anno, se la vettura avrà un livello più alto di competitività.
Allora, questa sarà la prossima, sarà la prima macchina Vasseur, ma sarà anche la terza macchina Cardile, quindi è difficile capire cosa aspettarsi da Ferrari, però vabbè, faccio prima un wrap up per poi farti una domanda anche abbastanza cattiva, preparati, metti le cuffie.
Ah, okay.
Anch'io quest'anno non mi aspetto niente, ormai i budget da prima dell'estate sono stati spostati sul progetto 2024, ma è anche la disponibilità della galleria del vento è stata totalmente sottratta, il tempo in galleria del vento al progetto 2023 per assicurare tutti i cicli da tre turni per otto ore di galleria del vento, tutti sul progetto 2024. E com'è normale che sia, questa è la normale pipeline di progettazione di una scuderia di Formula 1. Esce un progetto di vettura, ne entra un altro. Quello che vedremo in pista saranno o aggiornamenti che sono stati già programmati molto tempo fa e man mano i pezzi sono stati prodotti in fabbrica e quindi arriveranno adesso in pista, o comunque vedremo solo degli aggiustamenti customizzati per il tipo di tracciato, quindi qualche ala diversa, qualche aggiustamento ad esempio nell'ingresso dei canali Venturi, ma piccole cose, non grandissime cose. I valori in campo sono questi qua attualmente. Mi aspettavo io qualcosa in più da Mercedes, che è evidente che ha avuto il coraggio di imbastire un enorme cambio progettuale a stagione in corso, ma non averlo potuto, come dire, portare fino in fondo, perché già accennavo prima alle questioni di budget cap, la Mercedes magari non ha potuto completare tutto l'aggiornamento che pensava di poter completare quest'anno, e quindi questo progetto è rimasto un po' in mezzo al guado, se vuoi. Non tutto il potenziale della macchina è stato scaricato a terra, e Mercedes si sta probabilmente perdendo anche del tempo per capire esattamente qual è il potenziale di questa macchina, in quale direzione continuare a svilupparla, anche per evitare l'errore, come dicevamo, di Aston Martin, che nelle dichiarazioni dei tecnici aveva sì copiato o comunque preso ispirazione dal progetto Red Bull, visto che avevano comunque acquisito ingegneri dalla factory di Red Bull, e poi però a stagione in corso, quando le cose stavano andando bene, hanno detto: proveremo ad andare a prendere quote di tempo in pista del potenziale dove in aree dove altri non stanno andando a cercarlo, quindi per differenziarci da Red Bull, che sta facendo un certo tipo di lavoro, noi tenteremo l'azzardo di andare a prendere questo potenziale dove nessun altro l'ha visto. E nelle scelte di progetto e nell'efficacia di queste scelte in pista poi si è visto che in effetti questo potenziale non c'era, e la macchina è rimasta un po' ferma, gli altri sono andati avanti nello sviluppo e Aston Martin si è fermata lì. La parabola di McLaren invece è qualcosa di sorprendente quest'anno, perché a dicembre, o comunque giù di lì, poco dopo dicembre, hanno iniziato a dire: vediamo dalle simulazioni e comunque dalla prima monoposto assemblata in fabbrica, passata per la galleria del vento, vediamo che determinati obiettivi aerodinamici non sono stati raggiunti da questo progetto. E McLaren ha fatto un repulisti all'interno dei quadri tecnici, con James Kay che è andato via, il capo dell'aerodinamica, con Andrea Stella che ha preso il team in mano, è diventato team principal da direttore tecnico che era, e sono partiti con un progetto di macchina completamente nuova a stagione in corso. Sono partiti con la stagione soffrendo, praticamente occupavano le ultime due posizioni della griglia, con problemi anche di affidabilità di ogni tipo, alcuni trascinati dalla scorsa stagione che non riuscivano a risolvere, come quello del surriscaldamento dei freni, e adesso sono lì per posizioni di podio con una macchina che è molto eccitante, perché sembra di avere ancora tanto potenziale da dare. Ecco, la domanda che ti voglio fare è duplice. Uno, allora era possibile estrarre questo potenziale a stagione in corso? Perché le altre non l'hanno fatto, da un lato? E due, Ferrari stessa, che si è accorta presto quanto la McLaren e ha avuto anche una certa riorganizzazione interna, perché certe figure sono andate via, sono uscite abbastanza presto da Ferrari. Perché Ferrari non ha avuto il coraggio di mettere in discussione questo progetto accantonandolo e ridisegnando la macchina?
Che
era difficile, te l'avevo promessa.
Sì, lo so. difficile da stabilire. Probabile che magari in Ferrari già dagli anni scorsi fossero, avessero nel loro piano annuale, come dire, una serie di piano di sviluppo che non prevede una rivoluzione così come ha fatto la McLaren. Probabilmente nei loro piani, magari come aveva fatto intendere anche Binotto l'anno scorso, difficilmente si rivoluziona una vettura a stagione in corso, piuttosto si comincia a sviluppare quella dell'anno successivo. È probabile che il loro gruppo di lavoro sia abituato a pianificare le cose in questa maniera, e mi sembra di, insomma, non potendo rispondere con certezza, mi viene da pensare questo. Non so te come la pensi.
Ma io credo che lo stato della monoposto abbia fatto propendere la decisione da un lato o dall'altro. McLaren non aveva letteralmente niente da perdere. Piuttosto che passare un anno indietro, hanno preferito sperimentare e cercare di capire. Evidentemente hanno capito degli errori che hanno fatto e hanno cercato di vedere se in pista poi effettivamente potevano recuperare quel terreno ridisegnando la macchina da zero. Ferrari si è trovata forse in mezzo al guado, perché si è trovato con un progetto di macchina che non funzionava, che già dal Bahrain si è visto nelle prove prestagionali, prima ancora che il campionato partisse, che Leclerc era platealmente scontento da questa macchina estremamente sottosterzante, che non si riusciva a recuperare in nessun modo, neanche con cambi di assetto estremi. Però non era lenta quanto la McLaren, qui e lì qualche pregio ce l'aveva, quindi dal dire rimettiamo tutto in discussione a proviamo a sviluppare questo progetto di macchina, forse la Ferrari si è trovata lì in mezzo al guado e ha fatto anche la scelta un po' più precauzionale, un po' più accorta. Vasser era arrivato da pochissimo, quindi spingere su una rivoluzione estrema nel momento in cui neanche lui conosceva forse bene i dettagli di questo progetto, qual era la filosofia, su come si appoggiavano le certezze di Ferrari, perché hanno sviluppato la macchina in questo modo, e non conosceva neanche gli uomini che aveva a disposizione. Quindi da un certo punto di vista una stagione di transizione, come si è trasformata poi da subito vedendo il potenziale che non c'era della macchina, a Vasser forse ha fatto anche un po' piacere, ha fatto anche un po' gioco, perché ha potuto come dire, lavorare sotto traccia, sistemare la squadra come gli piaceva, cercare di capire quali erano i rami secchi, quali erano invece i punti di forza su cui andare forte ad appoggiarsi. Io la penso così. Certo che dall'anno prossimo però io mi aspetto grossi cambiamenti, perché entreremo nel terzo anno di queste macchine a effetto suolo, e mi aspetto che la comprensione da subito delle scuderie che ridisegneranno queste auto per la terza volta sia molto più evoluta. Cioè noi non stiamo vedendo oggi dei cambiamenti perché il budget cap non permette di ridisegnare certe parti. Quando lo permetterà, cioè quando ci sarà un nuovo budget cap per il 2024, e a quel punto secondo me il salto che potrà fare in avanti Red Bull sarà molto più limitato, perché è più avanti nella conoscenza di questo progetto, sicuramente migliorerà in qualcosa, perché anche loro durante quest'anno hanno acquisito nuove conoscenze, però non potranno sviluppare tanto la macchina rispetto al punto in cui sono adesso. Mi aspetto un salto superiore da parte delle altre, anche perché Federico le conoscenze sono state acquisite in pista, ma anche tra virgolette fuori dalla pista, perché l'impatto che ha avuto lo scandalo a Monaco con la macchina di Perez tirata su e con il fondo della Red Bull esposto per la prima volta ha molto aiutato secondo me gli altri progettisti. Che ne pensi?
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Sì, e poi oltre a quello ovviamente bisogna anche sottolineare quello che avevamo sottolineato qualche puntata fa, cioè che questo nuovo ciclo di vetture aveva fatto riscontrare tutta una serie di taratura nuova e anche sconosciuta su certi parametri del simulatore, ed è probabile infatti che in questi due anni, l'anno prossimo al terzo anno ovviamente, sia migliorata anche la comprensione della simulazione proprio delle varie squadre, nella correlazione tra simulazione e pista. Lo stesso Verstappen aveva detto che si aspettava difficoltà a Singapore già dalla simulazione, e altre volte devo dire che anche la Ferrari stessa in alcuni casi aveva detto sorprendentemente che si sarebbe trovata bene per via delle simulazioni che aveva fatto, e poi la pista aveva confermato queste sensazioni. C'è anche questo fattore, quindi. Oltre a un'altra cosa che voglio citare, che è il fatto che la McLaren ha messo a punto una nuova galleria del vento che sarà operativa, e questo può essere un fattore ancora più positivo per loro, che già stanno avendo una buona base di partenza per la prossima vettura.
Fede, io invece ho notato una cosa: le gare diventano estremamente noiose quando il degrado gomma è molto molto elevato, cioè in quelle gare in cui Suzuka per esempio è stata una di queste, ma anche all'inizio stagione ne abbiamo avuto parecchi, Bahrain per esempio inizio stagione, le gare in cui per colpa del degrado gomma la strategia diventa unica, imposta dalle gomme, e non ci possono essere variazioni, a questo punto diventa la gara diventa estremamente noiosa, perché non c'è uno scarto in pista per cui una certa strategia in un certo momento della gara può dare un vantaggio. A Suzuka Russell ha provato qualcosa di diverso sulle gomme e alla fine è stato penalizzato perché non era possibile pensare ad una strategia diversa dagli altri. E per contro invece le gare dove c'è maggiore c'è meno degrado gomma e le scuderie possono scegliere il tipo di copertura che meglio si adatta alla propria macchina nei diversi momenti della gara, la gara poi alla fine diventa più divertente. Singapore è stata una gara estremamente tattica ed estremamente interessante da quel punto di vista. Che dici? Pirelli allora, può farci qualcosa? Può intervenire da questo punto di vista?
Ma ti dico, guarda, secondo me dipende molto anche dall'aerodinamica delle vetture, perché le vetture più difficili, dove i sorpassi erano più difficili, penso ad esempio quelle del 2017, penso ad esempio quelle del 2007-2008, che erano molto infarcite di carico aerodinamico, e quindi dove lo spazio di frenata è molto breve, quindi i sorpassi sono molto più difficili. Con quel tipo di vetture solitamente è il consumo gomme che apre possibilità di sorpasso, perché è più facile per chi ha magari molta più gomma avere molta più trazione di chi è davanti e quindi uscire molto più forte dalla curva e spararsi sul rettilineo, o magari avere anche molto più grip in frenata. Quello che dici tu diventa vero nel momento in cui ci sono vetture e/o piste layout di pista dove le possibilità di sorpasso effettivamente ci sono, che permettono appunto possibilità di sorpasso. Per cui in linea generale nel motorsport, secondo me, non è un concetto assoluto questo del fatto che la gomma che si degrada di più rende più noiosa la gara. Dipende però appunto il rapporto tra quanta aerodinamica c'è nelle macchine il layout della pista e di conseguenza la possibilità di sorpasso, a quel punto sì, magari se già la pista permette molti sorpassi, avere una gomma che ti permette di spingere dal primo all'ultimo giro la rende divertente la gara, anziché tattica per far riposare le gomme. Viceversa però in piste appunto dove non si sorpassa, secondo me c'è bisogno anche di gomme un pochino più morbide per avere magari quel consumo in più che diversifica le prestazioni.
È il problema della scelta delle gomme da parte di Pirelli, c'è, perché comunque Pirelli deve pensare all'inizio dell'anno a come sarà l'evoluzione delle macchine, del carico aerodinamico sulle macchine. Quest'anno ha sbagliato clamorosamente le previsioni e quindi in Inghilterra è dovuto intervenire con delle gomme con una costruzione diversa, perché il carico aerodinamico sulle auto era aumentato in maniera tale da rendere poi pericolose le coperture che avevano portato a inizio stagione. E a parte le previsioni, bisogna anche considerare il fatto che Pirelli non può sviluppare, per questione di costi, più di tot gomme differenti. In ogni Gran Premio ne porta 3, di 7 se non sbaglio mescole a disposizione. Creare maggiore diversificazione significherebbe ampliare ancora di più questa finestra di disponibilità, con gomme ancora più morbide o ancora più dure. Però questo significherebbe produrre tanta più gomma all'interno dei propri stabilimenti, e dal punto di vista dei costi diventa una difficoltà. Quello delle gomme è un tema praticamente da sempre in Formula 1, da quando non c'è più la monogomma, diciamo, negli anni 2000 è diventato un tema, ma lo è attualmente anche con la monofornitura Pirelli, perché le macchine che sfruttano meglio o peggio le gomme riescono ad avvantaggiarsi oppure peggiorano le proprie prestazioni in maniera nettissima. Chi non riesce a trattare questa gomma non ha praticamente chance di vittoria in Formula 1 ormai, e adesso bisognerà capire cosa succederà con la questione delle termocoperte, che per questioni ambientali Formula 1 vorrebbe eliminare, e non si è ancora capito bene se Pirelli è in grado di produrre un materiale che praticamente a temperatura ambiente riesce a funzionare con il massimo del grip disponibile, o comunque con un grip sufficiente da non essere pericoloso. Dai primi test i piloti non mi sono sembrati contentissimi. E poi c'è da capire anche quale sarà l'intenzione di Pirelli per il prossimo decennio, tra virgolette, perché comunque si parla sempre con maggior vigore di un rientro in Formula 1 di Bridgestone. Quindi Pirelli dovrà affrontare un'asta per assicurarsi la fornitura, e quindi anche lì, se ha delle questioni di costo da affrontare, non può spingere più di tanto, perché sì, la qualità del prodotto da fornire, però anche sul prezzo. A quel punto Pirelli è costretta a dover limare qualcosa per poter essere competitivo in un'asta con Bridgestone. È un tema, secondo me, da sorvegliare. Una cosa che sta diventando ancora più noiosa delle gare con degrado gomma, Fede, è il mercato piloti. Dove è finito il mercato piloti?
Non lo so.
Che è successo?
È triste. Devo dire, per carità, sono contento per tutti quelli che hanno firmato, insomma, che sono rimasti, su tutti Sargent, che insomma, di cui mi aspettavo una possibile defenestrazione, anche se poi abbiamo sottolineato più volte il suo passaporto, direi che aiuta particolarmente la sua permanenza in Formula 1. Mi sarei aspettato che Lawson avrebbe, insomma, sarebbe stata concessa una chance. Non so, io credo che siamo arrivati a un punto dove evidentemente la performance della vettura è così importante al punto che magari dare instabilità a un team cambiando anche solo un pilota, si rischia appunto di, non so, viene considerato un investimento non così così che le vale la pena fare, ecco. Per quanto ci siano stati dei piloti che quest'anno abbiano avuto un rendimento decisamente insufficiente, anche se per vari motivi, poi da Stroll, che è il proprietario del team, a Sargeant, di cui abbiamo parlato, i loro posti sono decisamente stabili per questioni extra sportive. È un peccato anche perché i talenti comunque ci sono, perché Drugovic avrebbe meritato una chance, Lawson idem, Purcher, che è in testa al campionato di Formula 2, che è giovanissimo, nel 2003, e già dai tempi della Formula 3, ormai 3 anni fa, se ne parlava bene, eppure non avranno la loro chance, e sarà veramente un peccato.
Guarda, ci sono varie cose che ho ascoltato riguardo questo mercato di piloti immobile in questi mesi che mi hanno sorpreso. Cioè, io una tale stabilità, o comunque, se vogliamo chiamarla, mancanza di fantasia da parte dei team principal, manco fossero presidenti delle squadre di Serie A che ricicciano sempre gli stessi 3 nomi, io non me l'aspettavo. Cioè, Alfa Romeo conferma Zhou, che non ha fatto un grandissimo campionato, perché ha ricevuto un rifiuto da Hülkenberg. Ma possibile, non c'era nessun altro pilota da andare a cercare, con tutto che Hülkenberg è un signor pilota, ma possibile che una scuderia come Alfa si rivolga a un 38enne e non ci sia niente di meglio, di diverso, di più coraggioso da fare? Cioè, è una roba che davvero mi ha lasciato sorpreso. La stessa questione di Sergeant, si è parlato moltissimo in questi ultimi giorni di questi famosi dati della telemetria che Toto Wolff avrebbe portato a mano al team principal, all'ex Mercedes di Williams, per mostrargli la bontà delle prestazioni di Mick Schumacher. E nonostante questo, sembrerebbe che Mick Schumacher un posto in Formula 1 non lo troverà. La stessa Alfa Romeo, che diventerà Audi e che sta cercando un pilota tedesco perché si è rivolta ad Hülkenberg, non prende in considerazione Mick Schumacher, che, vuoi o non vuoi, è l'unico pilota tedesco in questo momento in grado di portare una Formula 1. No, io non ne vedo altri. E quindi questa scarsa fantasia mi ha totalmente spiazzato. Poi c'è la questione Alfa Tauri e il triangolo tra Tsunoda, Ricciardo e Lawson. Io non so cosa sta succedendo. Io vedo che in pista da inizio anno, con questa macchina che è partita con De Vries, è passata poi in mano a Ricciardo, che non ha fatto male, ma non mi sembra che abbia fatto cose pazzesche. Lawson in 4 Gran Premi, ragazzi, ha fatto vedere cose che secondo me Ricciardo, se non avesse avuto l'infortunio, comunque non avrebbe fatto vedere. Cioè, Lawson ha fatto vedere una crescita, un potenziale, e che venga appiedato nonostante quello che ha fatto vedere di buono è clamoroso. Io l'unico modo che riesco a spiegarmelo è che Ricciardo deve per forza guidare in Alfa Tauri, perché Ricciardo deve allenarsi per prendere il posto di Perez in Red Bull nel 2024, a campionato in corso o prima che il campionato inizi. Non c'è altra spiegazione di riportare Ricciardo in macchina adesso, dopo quello che ha fatto vedere Lawson. Cioè, confermare Ricciardo e Tsunoda, non so come la vedi, io lo giustifico soltanto con Tsunoda è un alfiere Honda, è per questione di sponsor, da lì non può muoversi. Ricciardo è stato rimesso in macchina per capire se è il pilota di una volta, e queste ultime gare, quando riuscirà a tornare alla guida, serviranno per far capire a Red Bull se potrà affiancare Verstappen, che sicuramente ha più voglia di avere ormai dall'altra parte del box Ricciardo, piuttosto che Perez, che ormai il rapporto fra i due sembra ai minimi termini. Non so come la vedi tu, ma io è l'unica giustificazione che trovo al fatto che Lawson non guiderà una macchina nel 2024.
Sì, sinceramente anche io. Poi, tra l'altro, è strano anche perché ci ricordiamo in passato come Helmut Marko sia stato abbia messo prima possibile i giovani nel secondo team, bruciandoli anche in alcuni casi in maniera fin troppo prematura. e mi sembra strano appunto che nel 2023 Helmut Marko ancora preferisca o comunque insomma, la governance Red Bull preferisca tenere Ricciardo anziché lanciare Lawson. Sì, giustamente come dicevi te, Tsunoda è un pilota Honda, evidentemente fanno anche ragionamenti commerciali da questo punto di vista, un pilota giapponese è indispensabile, però sì, io credo che sostituire Perez sia preso in considerazione parecchio. Lo stesso Perez, insomma, negli ultimi giorni ha parlato del fatto, insomma, che sta parlando con un analista, con adesso non so esattamente come il nome esatto della qualifica professionale, però insomma con una persona che lo sta aiutando dal punto di vista mentale per venire a capo di un momento difficile, anche un ambiente difficile come lui lo ha descritto.
Fede, chi sono i piloti che ti hanno sorpreso o le scuderie che ti hanno sorpreso e i piloti che ti hanno invece deluso, le scuderie che ti hanno deluso in questo periodo, in questo mini campionato di 4 gare?
Ma allora, saremo anche ripetitivi, ma insomma Lando Norris si sta confermando un po' dappertutto, piste di diversa natura, e sta comunque dando, non dico delle lezioni, ma comunque è davanti a un compagno di squadra che in questo momento è in grande rampa di lancio, che è Piastri ovviamente, e lui stesso dice insomma di sentirsi sotto pressione nell'avere un compagno così forte, eppure sta reagendo molto bene, e considerando anche il fatto che Russell stia andando invece un pochino in direzione opposta, io credo che Norris in questo momento sia veramente un pilota che potrebbe battagliare alla pari con i mostri sacri. È già pronto, è ormai un pilota anche esperto, è forte, merita uno stipendio molto alto. Non vedo l'ora veramente di vederlo lottare per il titolo.
Penso che non veda l'ora anche Liberty Media per rendere più animato questo campionato. La mia sorpresa, il mio pilota preferito di questo mese è Pierre Gasly. Non fosse altro per le difficoltà che sta vivendo in questa stagione pazzesca in Alpine, con una ristrutturazione da parte della scuderia improvvisata da un gran premio all'altro, da una settimana all'altra, in cui è stato proprio riazzerato tutto lo staff tecnico, con una macchina che ha determinati pregi, però non è dove Alpine pensava di essere ad inizio campionato, con un compagno di squadra che è un pezzo di merda. Gasly riesce sempre a dimostrarsi un pilota consistente, forte, e mi fa impazzire questa cosa che quando c'è una gara convulsa con molte safety car, con molta strategia, lui sia sempre lì, sbuchi alla fine sempre lì davanti. Il terzo posto di Zandvoort è stata una roba pazzesca per me. Gasly veramente mi ha fatto godere in questo periodo, è un gran pilota a mio parere. E invece, al contrario, mi ha molto deluso, lo citavi tu, mi ha deluso George Russell, che sicuramente sta avendo delle difficoltà tecniche, secondo me, perché le sue difficoltà sono iniziate quando la Mercedes ha cambiato il progetto di macchina, e quindi già questo magari è un indice del fatto che lui non si sta trovando bene su questa nuova aerodinamica che è stata varata su Mercedes, almeno non tanto bene quanto Lewis Hamilton, che sembra invece essere stato il fautore del cambio, quello che ha spinto di più ad abbandonare la filosofia zero punch. L'errore di Singapore è un errore molto pesante, secondo me, per un pilota come Russell. A fine gara l'ho visto molto deluso da se stesso, ma con cognizione di causa, perché quello è un errore che un pilota di rango quale lui aspira a essere non può fare. La tua delusione invece, Federico?
La mia delusione è, alla fine ho insomma preso un team che è Aston Martin, e la fotografia insomma del calo verticale che ha avuto Aston Martin nel corso della stagione sta nel fatto insomma che loro si erano sentiti addirittura i favoriti a Monte Carlo, ed effettivamente insomma alla fine Verstappen soprattutto in qualifica ha fatto un miracolo per battere Alonso, ma invece sono andati molto male nell'altro circuito cittadino, seppur ovviamente non perfettamente uguale a Monte Carlo, però ci si aspettava chiaramente di più dall'Aston Martin. Ovviamente parliamo di Singapore, e ne ha parlato nelle ultime ore, negli ultimi giorni, Luca Furbatto. Ha detto, insomma, ha sottolineato che la partnership con Mercedes per quello che riguarda la sospensione posteriore, il cambio, loro sono molto legati anche dalle indicazioni, dai dati che arrivano anche dalla casa madre, e quindi non vedono l'ora di rendersi più indipendenti con Honda. E sta di fatto comunque che viste le premesse della stagione, della prima parte di stagione, ci si poteva aspettare magari un piccolo passo indietro di Aston Martin, ma non così grande. E quindi poi tra l'altro insomma uno dei due piloti sta facendo delle prestazioni orribili, insomma, l'incidente di Stroll a Singapore l'abbiamo visto tutti, mi è sembrato un errore di guida veramente da pilota appena uscito dai kart, poi per carità dall'alto del mio basso livello di pilotaggio non posso neanche parlarne in maniera così pesante, però da un pilota di quel livello mi aspetto certamente un errore di quel tipo. E quindi certamente avere solo un pilota non aiuta in questo momento.
Fede, direi fermiamoci qua, ci godiamo queste ultime sei gare, vediamo dove arriva la sorpresa tra Messico e Las Vegas, e poi ci vediamo a fine campionato per commentare tutto quello che abbiamo visto durante l'anno, cosa ci è piaciuto di più e cosa ci è piaciuto di meno.
Sì, insomma è un campionato che dove si aspetta soltanto il giorno in cui verrà incoronato Verstappen, e dove vabbè sì, il vero grande motivo di interesse di questa parte finale di stagione è proprio questo, cioè se ci sarà un'altra gara dove la Red Bull verrà battuta e le premesse verranno poi poste sul prossimo anno.
Bene, quindi ci salutiamo qui, questa è stata la 20ª puntata di Lauda, il podcast di Formula 1 di Fenomeno. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a tutti. Ciao ciao.